continuazione la commissione. Treno che passa senza stazione. Vascello, mappa, destinazione. Destinazione, monto di morti, rianimazione. Dritta al cuore, brozzo, nuova visione. Vento che gonfia, anima e cuore. Sti cazzo in cielo, la mia arancione. Anche senza te, nessun dolore.
Forti e nobili, dominatori di sé prima che dominatori di altri. L'essere umano si è barricato dietro il proprio egoismo e il proprio piacere. La virtù ha abbandonato il suo canto naturale. L'aria è carica di tutti i rinnegamenti morali e spirituali. Noi usciremo da questo decadimento solo attraverso un'immensa rettificazione, reinsegnando agli uomini ad amare, a sacrificarsi, a vivere, a lottare e a morire per un ideale superiore. Contano soltanto la fede, la fiducia ardente, l'assenza completa di egoismo e di individualismo. Contano soltanto le qualità dell'anima, le sue vibrazioni, il dono totale, la volontà di tenere alto al di sopra di tutto un ideale nel disinteresse più assoluto. Giunge l'ora in cui, per salvare il mondo, vi sarà bisogno del pugno di eroi e di santi che faranno la riconquista. Respirare, riprendere a credere alla virtù, alla bellezza, alla bontà, a un amore. Sentir danzare attorno a sé sulle onde mille altre vele, gonfie di vento, portate da uno stesso soffio verso la stessa chiamata. Quando il mare dorato vedrà affluire questo biancore, la rivoluzione sarà in marcia, levata sulle vette di questa flottiglia di anima.
E il piave udiva l'ira e lo scoperto. Ma dai quanta gente ho vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a tavoletto. Profugio ovunque dai lontani monaci, venivano a gradir tutti i tuoi poleti, e fuoriva all'orda se violate e forse, con mezzo e triste il mormorio dell'onde. Come un ghignotto in quell'autunno nero, il fiato mormorò, ritorna lo straniero.
La mia patria è ritornata
in comico, nell'orgoglio, nella fame, vuole affogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora famarsi e tributare come allora. Noi pensiamo, noi sarei fanni, ma il mio nemico ha scompato avanti, e si vive il piano di conciare le sponde, e come i fanni combatteva le onde, rosso del sangue del nemico altero, il piano comandò, indietro va straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le forca l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e d'acqua il piave si placaron le onde. Sul patio suo vincitor vinceri, la pace non trovò né oppressi né stranieri.
Eccoci di nuovo tornati in diretta da Trieste. Prima ha parlato la bravissima DJ Sheila, ci tengo a precisarlo perché adesso tocca a me, ahimè. Comunque, ai voi più che altro. No, vabbè, visto che appunto Sheila ha parlato della battaglia del solstizio, ha parlato anche ha citato anche la Renata. Parliamo adesso di uno degli assi dell'aeronautica, Francesco Baracca, che appunto morì proprio durante quella battaglia. Francesco Baracca nasce a Ferrara, insomma ha subito una carriera, diciamo, da giovanissimo. Dal 1909 al 1910 frequenta il reggimento Piemonte Reale, che è una dei più prestigiosi reparti dell'esercito italiano, e come stemma appunto porta il cavallino rampante, che è quello che si vedrà nel suo aereo proprio a partire dal 1917. Successivamente appunto prenderà sia il brevetto civile di pilota d'aeroplano e successivamente quello di pilota militare verso il 1915, e diventa uno dei degli eroi che vincono più battaglie aeree. Arriverà infatti, tra l'altro, proprio nel 1917 alla sua 34esima e ultima vittoria. Proprio per le sue azioni di guerra, Baracca vince la medaglia di bronzo, 3 medaglie d'argento, la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, la croce di cavaliere ufficiale della Corona Belga e anche la medaglia d'oro. Ricordiamo anche che nel 1917, appunto, dove dicevamo applica questo cavallino rampante, simbolo del reggimento di cui faceva parte, viene formata la 90esima squadriglia, detta la squadriglia degli assi, appunto con i piloti più forti del periodo, alla quale partecipava anche Guido Keller, come tutti saprete. Nel appunto il 15 giugno del 1918, proprio scusatemi, il 19, uscito per un'azione di mitragliamento proprio sul Montello, come dicevamo, viene il suo aereo viene abbattuto. E da ricordare anche che l'elogio funebre verrà pronunciato da Gabriele D'Annunzio. Un piccolo aneddoto su Baracca fu, diciamo, sulla famiglia, sul cavaliere rampante che aveva nell'aereo, fu che nel 1923, quando Enzo Ferrari appunto corse con l'Alfa Romeo alla Targa Florio, incontrò il padre e successivamente anche la madre, e appunto gli dissero: Ferrari, metta sulle sue macchine il cavaliere rampante del mio figliolo, le porterà fortuna. E quindi da lì appunto il simbolo anche della Ferrari sarà il cavallino, proprio in onore di Francesco Baracca.
A Nervesa, per chi volesse andarlo a visitare, tra le tante cose da poter vedere che testimoniano la Grande Guerra, c'è appunto un piccolo tempietto dedicato a Baracca, non lontano dall'altro grande simbolo posto a ricordo degli eroi che hanno dedicato la loro giovinezza alla patria, e c'è appunto il sacrario di Nervesa, dove sono custoditi circa 9.300 salme, e di cui credo 3.000 all'incirca di ignoti. Se riuscite, andate a visitarlo, è insieme agli altri sacrari della Grande Guerra un imponente bastione che si può vedere dal basso, malgrado le alture da queste parti, in queste zone, non siano eccessive, e che comunque rimane lì a monito delle future generazioni affinché non dimentichino quello che è stato fatto da giovani prima di loro per la grandezza e l'unità italiana.
Voleva dire qualcosa, Cristiano?
Sì, in realtà mi c'era un po' solo per dire, insomma, che naturalmente il corteo sta procedendo, perché sennò sembra che stiamo così a casa nostra. Siamo in coda al corteo, appena davanti ai carabinieri con gli scudi, eccetera. Insomma, però il corteo sta procedendo, e diamo anche informazioni di servizio, cioè che alla fine del corteo ci ricollegheremo invece con la diretta video su Facebook per il comizio di Simone Stefano, quindi ovviamente seguite anche la pagina Facebook per vedere poi la notifica della diretta dell'intervento finale di Simone Stefano.
Ottimo, abbiamo parlato tutti e tre, fantastico, ci risentiamo tra pochissimo.
Thank you. fermare. Non è un paese di merda, siete voi a far cacare. Vittime per scelta, non per imposizione. All'altare della paura, fedele devozione. Se ti dico condividi, non mi mettere mi piace. Se ti dico condividi, non esito da cliccare. Se ti dico condividi, io ti parlo di nazione. Se ti parlo di nazione, non ti parlo di un pallone. Sono millenni di storia, ti dovrebbero bastare. Suscitare una reazione, risvegliarsi dal torpore. Ricorda da dove vieni, ricorda quel tricolore. Ti chiama la tua gente, ti chiama la tua...
Prendiamo... Prendiamo un attimo la diretta per dire che intanto ci sono degli applausi e la gente è molto felice di vederci, insomma i suoi complimenti e molto, è abbastanza significativo, ecco, nella città, insomma, il centenario della vittoria. Ci sentiamo tra poco.
questa narra una storia di lotta e amore, con i pionaci sfida nel tempo, per sempre uniti da un solo destino, come un veliero che solca le onde, siamo la sfida al mare in burrasca, gonfia la vera che affronta il mestrale, un'unica rotta noi seguiremo.
Luce, protegge l'Italia.
Eccoci di nuovo in diretta da Trieste, siamo in coda al corteo che sta proseguendo, molti gli applausi che stiamo sentendo anche dalla coda del corteo e in questa splendida città, in queste vie maestose. Per concludere l'argomento battaglia del silenzio, nel 20 e del 18 possiamo diciamo, dire che l'offensiva austriaca a Songarica si concluse con sicuramente molte perdite, molte con anche le perdite del sacrificio da parte degli italiani, ma sostanzialmente non vennero raggiunti gli obiettivi che gli austro-ungarici si erano proposti. Questo ha diciamo, segnato l'inizio della fine per gli austriaci e ha sicuramente spronato ancora di più gli italiani a ad avviarsi verso quella che sarebbe stata la controffensiva poi la battaglia finale che avrebbe condotto a vincere l'evento. Per concludere un piccolo suggerimento, diciamo una piccola lettura riguardante proprio gli ultimi mesi della guerra, è un libro che racconta proprio, come si diceva all'inizio parlando della battaglia, dell'importanza dello spionaggio per diciamo per l'andamento della guerra. Il libro è Tre mesi di spionaggio, agosto-ottobre 1918 di Alessandro Tangura, che racconta appunto le vicende di questo soldato paracadutato, uno tra i primi oltre le linee nemiche e diciamo delle sue delle vicende trascorse proprio oltre le linee in questi mesi. Passo adesso un po' di musica e poi torniamo di nuovo in diretta qui da Trieste.
Che dicevano che noi non siamo i benvenuti, vi pisciamo in testa, questa è casa Pound, questa è Roma, questa è casa nostra.
E non c'è niente che accadere, che possa far tacere la mia voce, arriverà con tutte quelle teste che vive in mediocità e cerca a ogni costo lo spazio nella società.
Yeah.
Eccoci di nuovo qua, sempre in diretta dal corteo. Ci sono aggiornamenti dal corteo qui, oltre agli applausi che insomma appena diciamo imbucchiamo una nuova via sentiamo degli applausi da parte delle persone, quindi ripariamolo. Allora, io adesso invece vi vorrei parlare delle 52 gallerie del Pasubio, che come ha fatto invece la prima vi consiglio di andare a vedere, perché è un'escursione neanche tanto difficile sul Monte Pasubio, ma è bellissima e insomma, molto emozionante. Allora, cosa sono queste 52 gallerie? Sostanzialmente sul Monte Pasubio, che è stato uno dei fronti su cui è stata combattuta la prima guerra mondiale, il capitano Motti ideò questa, diciamo, la costruzione di questa strada, soprattutto sostanzialmente dentro il monte, ovviamente tutto progettato dal tenente ingegnere Zappa. E lo scopo qual era? Era quello di consentire il transito di uomini e salmerie, ma ovviamente anche di viveri, insomma di qualsiasi cosa servisse durante il combattimento, in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo, perché al contrario della rotabile degli scarubi sempre sul Pasubio, che comunque era percorribile anche da autocarri, diciamo che era sostanzialmente fatta solo per la stagione estiva, perché nelle ore notturne, nonostante il mascheramento, comunque anche nelle ore notturne, diciamo che era abbastanza esposta alla vista degli osservatori di artiglieria austriaci. Molto importante, diciamo, l'artismo e soprattutto l'avanguardismo di questa realizzazione. E furono praticamente la 33esima compagnia minatoria del 5° reggimento dell'esercito italiano, con l'aiuto di 6 centurie di lavoratori territoriali. E questa strada, che è lunga 6 km e mezzo più o meno, e parliamo di un'altitudine che va dai 1200 metri dell'inizio, che sarebbe la Bocchetta Campiglia, fino alle porte del Pasubio, a quasi 2000 metri di altitudine, venne realizzata appunto da marzo a dicembre del 1917, e parliamo di uno degli inverni insomma più freddi durante i quali si è combattuta la prima guerra mondiale. Il comandante, prima di lasciare il fronte del Pasubio, il capitano, scusate, Pippone, che aveva sostituito Zappa, redasse un documento con cui veniva assegnato un numero ed una dedica ad ognuna delle 50 gallerie. Tra cui appunto possiamo leggere la 10ª dedicata a Sauro, oppure la 4ª a Battisti e via dicendo, a Cadorna, a Garibaldi addirittura, e quindi insomma ovviamente visitando la strada delle 52 gallerie potrete vedere tutti i nomi che gli sono stati dedicati. Direi che possiamo fare un'altra pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo.
pluvia, lividi e sangue sul mio corpo, un'altra storia di periferia, che pronto faccio il nostro mondo, viviamo e se tocchiamo il fondo, poi sorgiamo nuovi in un secondo, e in ogni caso, nessun rimorso, ho visto amici persi in incubi da niente, senza ambizioni, senza mai vincere.
Eccoci di nuovo in diretta dall'Italianissima Trieste, eccolo dal corteo che sta procedendo nelle vie della città. Avevamo parlato nel inizio che precede e anticipa la battaglia finale del 1918, e infatti nella seconda metà di quest'anno la situazione sociale, alimentare e economica delle potenze centrali lasciava prevedere che un eventuale attacco italiano avrebbe potuto ottenere ottimi risultati e portare a conclusione favorevolmente il conflitto. E venne così elaborato un piano di impegno dell'avversario su più fronti, tra i quali anche il Piave in tre punti del medio corso, e con l'obiettivo di raggiungere convergere delle forze Vittorio Veneto. L'azione venne avviata alla fine di ottobre, tra il 26 e il 27 ottobre del 18, quando le prime truppe si portano sulla riva sinistra del fiume di fronte a Pederobba e presso poi False di Piave. In quei giorni, come oggi, anche questa sembra una circostanza diciamo abbastanza significativa, le piogge avevano ingrossato il fiume e la corrente aveva distrutto insieme all'artiglieria nemica più volte i ponti che i nostri avevano gettato per passare il Piave. Il giorno 28 di ottobre si riesce a forzare questo ostacolo e l'azione poté avviarsi rapidamente. A spalancare le porte della vittoria finale, va ricordato, furono anche in questo caso gli arditi, e tra i luoghi più significativi di questa battaglia c'è sicuramente l'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia. Un altro punto che vi segnaliamo per un'eventuale visita, un parco che è anche oggi una connotazione, un interesse di tipo naturalistico, ma che soprattutto ricorda il sacrificio dei molti, perché parliamo di una zona, di un'area in cui il fiume all'epoca degli scontri aveva fatto riversare una serie di cadaveri, appunto, di soldati che avevano perso la vita durante gli scontri, tant'è che militoni ma anche gli avversari erano costretti ad avanzare proprio letteralmente camminando sui corpi dei soldati morti. Nel parco, che è aperto diciamo e a libero accesso, venne collocata una piramide a ricordo dei morti e c'è un piazzale dedicato ai protagonisti per eccellenza di questi mesi di battaglie, cioè i ragazzi del 99 che hanno donato la loro giovinezza ma anche il loro ardore, il loro coraggio per raggiungere l'obiettivo finale, che poi si concluderà appunto, sarà conquistato a Vittorio Veneto, dove si concluderanno le ostilità. Da ricordare tra gli arditi, visto che in queste zone è presente più di un cippo dedicato a loro, i Caimani del Piave, che erano appunto un reparto di arditi che attraversavano il Piave indossando solo dei pantaloncini corti, l'elmetto e un pugnale tra i denti. Uno diciamo di questi reparti forse reputati anche fisicamente tra gli arditi. Mandiamo adesso un altro po' di musica e ci riaggiorniamo.
Avevi un tempo e tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno cacciato, ti hanno tradito, ti hanno giuriato e calpestato e dato il pasto all'assassino. Ti senti solo su questa strada, piove nel buio tutto intorno e non c'è niente senza me. We'll be right back.
Questa stupenda canzone di Ultima Frontiera, che è sempre molto importante quando la ascoltiamo nei loro concerti, parliamo proprio del Mite Ignoto. Il Mite Ignoto, lo sapete tutti, essere diciamo così una figura, una scelta, insomma, di un soldato che non era possibile riconoscere, proprio per ricordare tutti gli eroi, tutti i caduti della prima guerra mondiale, che non solo non erano tornati, insomma, alle loro madri, alle loro mogli, insomma, alle loro famiglie, ma non era neanche possibile, come si può dire, fare il presente con un meccanismo, perché appunto non erano talmente dilaniati che non era stato possibile riconoscerli. E quindi, diciamo, dal 1922, da un'iniziativa del colonnello d'artiglieria Giulio Due, che appunto scrive sul giornale settimanale Dovere, lancia appunto quest'idea di ricordare i sacrifici e gli eroismi di soldati insomma, dei quali non era possibile onorare le spoglie. Il disegno di legge relativo a questa proposta viene presentato alla Camera nel 1921, viene approvata la legge e viene incaricata una commissione per esplorare tutti i luoghi nei quali i soldati avevano combattuto, dal Carso alle Foci del Piave al Pistor Montello, di cui parlavamo prima, e si è scelta una salma per ognuna delle zone, che sono Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Graffa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele e tratto da Castagne di Salmare. Quindi 11 salme, tra le quali appunto doveva esserne scelta una da portare dove vedremo dopo a Roma, da accumulare al Vittoriano. Gli Stefan ebbero ricovero inizialmente a Gorizia, da dove furono poi portate alla Basilica di Aquileia il 28 di ottobre del 1921. Qui appunto si procedette alla scelta di quella che sarebbe stata la salma del Milite Ignoto da portare, ecco, al Vittoriano. La scelta fu fatta da una triestina, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio aveva disertato dall'esercito austriaco per arruolarsi nell'esercito italiano. Ed era accaduto un combattimento senza che appunto il tuo corpo venisse identificato. Quindi la bala prescelta fu collocata sulla fusta di un cannone e accompagnata da reduci decorati al valore, posta appunto nel carro ferroviario appositamente disegnato, e nel mentre le altre 10 salme rimaste da cui lei furono accumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano, che tra l'altro appunto Gisela ci consiglia di andare a vedere. Il viaggio per portare la salma da Aquileia a Roma si fermò appunto a Venezia, a Bologna, e procedette in maniera molto moderata proprio per permettere appunto nelle varie stazioni alle persone di onorare il caduto simbolo della prima guerra mondiale. La cerimonia ebbe luogo appunto a Roma con tutte le rappresentanze dei combattenti e delle vedove e delle madri dei caduti, e appunto il 4 novembre del 1921, quindi 3 anni esatti dopo la vittoria, dopo la fine della prima guerra mondiale, il Milite Ignoto veniva tumulato nel sacello posto sull'altare della patria. In conclusione leggiamo la motivazione della medaglia d'oro che appunto fu concessa al Milite Ignoto. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Ora facciamo un'altra pausa musicale e ci ricolleghiamo tra poco al corteo. Cristiano invece voleva dire qualcosa.
Scusa, ti interrompo solo per dire che appunto il corteo sta proseguendo, ricordiamo insomma sempre che siamo in diretta da Trieste, sta proseguendo, e oltre appunto gli applausi di cui vi abbiamo dato conto prima, in realtà anche nei social, allora insomma molti triestini stanno scrivendo, appunto stanno complimentandosi con Casa Pound per l'ordine con quale si è svolta questa manifestazione, cosa sulla quale noi ovviamente non avevamo dubbi, e pertanto forse ora in sottofondo sentite altri applausi della cittadinanza al corteo. Dicevo, ordine sul quale non avevamo dubbi, però ovviamente la stampa e i media avevano fatto pensare altrimenti, insomma, quindi qualcuno c'è stato addirittura stupore rispetto a quello che invece è il comportamento normale di Casa Bound. Poi ricordo anche che a fine corteo ci sarà il comizio finale del segretario nazionale Simone Di Stefano, che potrete seguire in diretta video su Facebook, dove appunto ci ricollegheremo di nuovo per il comizio finale. Intanto facciamo una pausa.
Gioco delle partite firmate dal padrone. CR5 con qualche pecore che giocano a fare il leone.
Siamo nati su quelle della sede, asserragliati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi, a non credere ai vostri sogni e ai vostri eroi.
Sangue marcio dato come vera innovazione, c'è solidarietà in nome della mezza stagione. Parlate di uguaglianza, parlate di giustizia, fratici infami, voi schiavi dell'avarizia.
Siamo nati qui, su quello dell'essere, a sera arrivati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi, a non vedere i vostri giochi e ai vostri eroi.
Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano,
passeggiavamo piano piano,
e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso.
Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservalo se vuoi, mentre tutti intorno a casa. Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservalo se vuoi, mentre tutti intorno brucia.
E vedo solo luci blu. Solo luci blu,
siamo sempre in diretta da Trieste, stiamo seguendo il corteo che procede verso l'arrivo, ne avremo ancora per un po'. Nel frattempo vogliamo ricordarvi, per quanto riguarda la Grande Guerra, una recente uscita editoriale, Eroi, un testo che vi suggeriamo di acquistare, Idroviolante Edizioni, che racconta 22 storie di eroi. Durante il conflitto per la patria, sono 22 storie, un eroe per ciascuna delle 20 regioni italiane, una storia, un racconto per le terre irredente, uno per i figli delle migrazioni. Sono racconti che cercano di mandare, soprattutto ai più giovani, l'importanza del donarsi alla patria e della difesa della propria comunità, e oltrepassando anche i limiti che l'umano ci impone, quindi allenandosi con coraggio e con tutto l'amore possibile. Vi ricordiamo il titolo, Eroi, edito da Idrovolante. Facciamo un'altra pausa e poi ritorniamo per procedere insieme al corteo.
Eccoci tornati di nuovo in diretta da Trieste. Sarà l'ultimo argomento che trattiamo perché siamo insomma addirittura d'arrivo nel luogo in piazza. Allora, io volevo parlare da Sarda di un eroe del Monte Paradiso, ossia Alberto Riva di Villa Santa, che viene celebrato anche da D'Annunzio, non peraltro. Allora, vabbè, classe 1900, nasce e cresce a Cagliari, figlio diciamo del maggiore Giovanni Riva di Villasanta, comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, quindi diciamo figlio d'autore, potremmo dire tra virgolette. All'età di 17 anni fugge da casa per arruolarsi volontario. Viene assegnato al 90esimo reggimento Fanteria, combatte in prima linea sul Piave e sull'Isonzo. E dopo aver frequentato con successo i corsi ufficiali, viene promosso sottotenente a soli 17 anni e successivamente sarà assegnato all'ottavo reggimento bersagliere e diventerà artito. Viene decorato durante la battaglia del solstizio con una medaglia d'argento al valore militare e quello che diciamo può colpire di più della storia di Alberto Riva di Villa Santa è che muore, come dire, pochi minuti prima di quello che è diciamo l'orario stabilito per la insomma dall'armistizio, sostanzialmente poi il 4 novembre del 1918 a soli 18 anni. Nel passaggio del Piave, pochi istanti prima appunto della cessazione delle ostilità, i bersaglieri dell'ottavo reggimento, quasi tutti adolescenti, caricano il nemico in località appunto nel Monte Paradiso, incuranti che qualche istante dopo sarebbero cessate definitivamente le ostilità. E il 5 maggio addirittura nell'orazione commemorativa appunto dell'anno dopo lo stesso D'Annunzio li ricorderà dicendo: per manifestare quel che oggi i sepolcri domandano e comandano al popolo italiano mi basta rievocare gli eroi di paradiso. E poi ovviamente parla anche di Alberto Riva di Villa Santa, un italiano di Sardegna, diciottenne, stirpe più che ferrea, silenziosa sublimità sarda, eroismo delle labbra serrate, sacrificio senza parola. E quindi appunto fa un elogio importante di non solo di Alberto Riva di Villa Santa ovviamente, ma di questi eroi adolescenti che combatterono fino alla fine sul Monte Paradiso, fino appunto al 4 novembre del 1918. Passo la parola a Cristiano.
Sì, in realtà, come starete sentendo, insomma, ancora gli applausi. Il corteo è arrivato, sta iniziando proprio ora il comizio di Simone Stefano, quindi potete seguirlo da ora in diretta Facebook. Noi vi salutiamo, ringrazio naturalmente Dani e Sceglie che hanno condotto egregiamente questa trasmissione, anche perché insomma 2 ore e passa di diretta insomma non sono facilissime da fare. Ringrazio anche gli organizzatori di Trieste, del Friuli e del Veneto che ci hanno messo insomma in ottime condizioni per farla. Buona serata a tutti, poi pubblicheremo nei prossimi giorni i podcast di questo speciale sul sito radiobandieranera.org.